Newsline Sera.
Eccoci qua, 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Dunque, questa è la newsline serale di Controradio per quanto riguarda oggi, giovedì 12 marzo. Apriamo con la cronaca: una donna è morta nell'incendio di un'abitazione a Pontedera, in provincia di Pisa, in via Sacco e Vanzetti. Le fiamme, per caso ancora da accertare, sono sviluppate all'interno di un appartamento al primo piano del Palazzo Rota e hanno interessato alcuni locali. A causa del fumo sono stati evacuati anche altri appartamenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno domato, estinto il rogo, hanno ritrovato il corpo senza vita della donna. La vittima è una donna anziana. Ad andare a fuoco un appartamento del palazzo, come detto, il cadavere è stato trovato dai vigili intervenuti per estinguere le fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina all'interno dell'alloggio. I vigili non hanno potuto far altro che appunto spengere il rogo e ritrovare il corpo della donna. Non c'è stato verso di salvare l'anziana. Poi nel corso della giornata sono effettuate le operazioni di bonifica dei luoghi. 13 le persone intossicate, per fortuna in modo non grave, dal fumo dell'incendio. Il bilancio è stato reso noto al 118. Le condizioni delle persone che hanno respirato i fumi non destano particolare preoccupazione. Sono state soccorse ai mezzi del 118. Naturalmente i carabinieri sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Appena l'alloggio posto al primo piano dove sono sviluppate le fiamme sarà messo in sicurezza, si potranno effettuare anche i sopralluoghi per capire cosa le abbia innescate. Publiacqua S.p.A. non avrà più soci privati. Un lungo e complesso contenzioso iniziato nel 2021 e si è fatti concluso davanti al Tribunale di Firenze, che ha ordinato alla società privata Acqueblu Fiorentina S.p.A., socio privato partecipato da Acea e titolare del 40%, di cedere le proprie quote in Publiacqua S.p.A. ai soci pubblici, cioè ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Publiacqua S.p.A., la società consortile che gestisce il servizio idrico integrato per 1,2 milioni di toscani, torna completamente pubblica. Il Tribunale Civile di Firenze ha emesso una sentenza storica rigettando il ricorso di Acqueblu Fiorentina, partecipata di Acea con il 40% di quote, e ordinando la cessione forzata delle sue partecipazioni a Plures S.p.A., capofila di Alea Servizi Ambientali, per un corrispettivo di 122 milioni di euro. La decisione dei giudici, immediatamente esecutiva, chiude un braccio di ferro iniziato nel 2021 con l'assemblea dei soci che deliberava l'esclusione dei privati dalla multi-utility toscana. Acqueblu, controllata da Acea, contestava la legittimità della procedura, ma il tribunale ha accertato il trasferimento imponendo adempimenti entro 30 giorni dalla notifica e una penale di 10.000 euro al giorno per i ritardi. I rapporti tra i soci sono stati regolati per molti anni da un patto parasociale che però, per disdetta formalizzata dai soci pubblici, cioè i comuni, tra cui quello di Firenze in primis, è scaduto nel giugno del 2021. Ma l'articolo 9 del patto parasociale, stando sempre alla sentenza, prevedeva che in caso di stallo, ossia dell'impossibilità di assumere decisioni su temi ritenuti appunto strategici, i soci pubblici, cioè Alia, avrebbero avuto il diritto di acquistare la partecipazione di Acqueblu, che aveva quindi l'obbligo di venderla al prezzo concordato stimato da un esperto. Acea precisa che la sentenza sarà tempestivamente impugnata con eventuale contestuale richiesta di sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva.
Questa è la notizia, dunque, ma sentiamo il commento della sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Io penso che questo sia un risultato importante, con la sentenza che riporta le quote dell'acqua all'interno di Plures, una conferma dell'indirizzo del percorso che abbiamo avviato insieme ai sindaci. Ricordo che noi abbiamo fatto vari passaggi, tra cui il piano industriale di Plures con una società pubblica, e oggi con l'acqua che torna al 98%, questo è un risultato verso l'indirizzo che avevamo dato dell'acqua pubblica che oggi è stata di fatto riacquisita all'interno di Plures. Penso che questo sia un punto fermo verso la direzione che avevamo intrapreso. Ovviamente con i sindaci continueremo il percorso che avevamo avviato, e l'indirizzo che avevamo già dato, che era quello di avere il controllo dell'acqua all'interno di un percorso come quello della Molto Verde.
Il re delle ditte fantasma, così denominato, è stato bloccato dopo approfondite indagini della Procura di Prato per l'evasione seriale, cioè 27 anni pensati di ditte apri e chiudi. È arrivata una maxi confisca, sorveglianza speciale, come per i membri della criminalità organizzata, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Una storia che racconta un'evasione fiscale sistematica, durata oltre 20 anni, costruita pezzo dopo pezzo come un ingranaggio perfetto. Una storia che oggi segna un punto di svolta nella lotta ai reati economici. Protagonista è un imprenditore di 49 anni, originario della regione cinese dello Zhejiang. Un evasore fiscale seriale. Per lui il Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze ha disposto la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a Prato per 3 anni e la confisca di beni per milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe gestito per anni una rete di aziende apri e chiudi, imprese intestate a prestanome, create, svuotate e fatte sparire appena iniziavano ad accumulare debiti con il fisco. Un meccanismo studiato nei dettagli, reso possibile anche grazie al supporto di consulenti compiacenti che avrebbero curato bilanci, pratiche e passaggi societari per nascondere la regia occulta dell'imprenditore. Il sistema era sempre lo stesso: società formalmente pulite, ma operative solo per brevi periodi, fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali omesse e grandi quantità di denaro contante che alimentavano un mercato parallelo. In questo modo l'imprenditore sarebbe riuscito a sottrarsi al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. Le indagini hanno anche portato alla confisca di 2 immobili, tra cui un fondo commerciale del valore superiore al milione di euro, e di una società ritenuta uno schermo per reinvestire i profitti illeciti. Ma il dato più rilevante è un altro. È il primo caso in Toscana in cui un evasore fiscale viene considerato socialmente pericoloso, al punto da subire misure di prevenzione personali e patrimoniali, strumenti solitamente riservati alla criminalità organizzata. Un segnale chiaro: l'evasione seriale non è solo un reato fiscale, ma un sistema che altera il mercato, danneggia le imprese oneste e sottrae risorse alla collettività.
Può circolare liberamente per l'ospedale dove è ricoverato, esce dal reparto, si reca al bar, tuttavia secondo i psichiatri consulenti del Tribunale di Firenze non è in grado di prendere parte a un processo e non risulta neanche socialmente pericoloso. Parliamo di Lorenzo Innocenti, l'architetto 37enne che l'8 febbraio dell'anno scorso uccise a coltellate la compagna Leonora Guidi a Rufina, paese della Val di Sieve. Innocenti, dopo averla uccisa, tentò il suicidio gettandosi a una finestra della casa dove abitavano insieme col figlio piccolissimo. Andò in coma, è migliorato, ma le lesioni che il 37enne si autoinferse dopo il femminicidio della compagna gli avrebbero lasciato conseguenze importanti, cioè amnesie, deficit del linguaggio, difficoltà del ragionamento che gli impedirebbero di poter sostenere un processo. I periti sono stati incaricati dal GIP Alessandro Moneti in vista dell'udienza del 25 marzo. Chiara Brilli ha intervistato Elisabetta Guidi, la sorella di Eleonora.
I nostri consulenti hanno in mano perizie completamente contrastanti a riguardo e parlano di un soggetto che ha le competenze sufficienti per stare in giudizio e sostenere un processo. C'è un'udienza di agosto che parla chiaro e parla di un soggetto che risponde alle domande. Quindi credo che sarà tutto da vedere e da verificare all'udienza del 25 di marzo. Potrebbe assolutamente essere sottoposto al processo secondo i nostri consulenti e quindi è tutto da verificare. Il fatto della pericolosità sociale, anche quello è un argomento da vedere, perché è un soggetto socialmente pericoloso più che un assassino che ha ucciso con 24 coltellate. Di cosa stiamo parlando? Come ho detto più volte, loro pensano che non ci sia un movente, non è quello che penso io. Allora hanno ragione i miei consulenti quando dicono che è ancora più aggressivo, è estremamente aggressivo, perché potrebbe reiterare in qualsiasi momento. In questo caso la giustizia che viene chiesta è una giustizia innanzitutto per Eleonora, e poi bisogna ricordare che qui c'è un orfano, c'è un orfano di femminicidio che ha diritto a delle tutele e ha diritto alla giustizia lui per primo. Di conseguenza noi che stiamo cercando di tutelarlo in tutti i modi possibili per cercare di rendergli la vita da ora in avanti più serena possibile, fidandoci anche alle istituzioni.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Sono soddisfatto dell'accordo raggiunto sul regolamento delle primarie, un passaggio importante che dimostra la volontà di lavorare insieme per la città, così la segretaria del PD di Pistoia, Irene Bottacci, ufficializza l'intesa che fissa la consultazione per il prossimo 12 aprile. Nonostante le frizioni negli ultimi giorni sui criteri di partecipazione alla raccolta firme, i Dem puntano proprio su una grande partecipazione. Intanto, come sapete, la coalizione di centrosinistra, che a Sesso Fiorentino sostiene la candidatura di Damiano Sforza alle prossime elezioni amministrative di maggio, ribadisce con un comunicato che non ci saranno primarie né di partito né soprattutto di coalizione. Perplessità nella componente ecologista del campo largo, Ecolò, che invece aveva invocato le primarie di coalizione e indicato una propria candidata, mentre Casa Riformista da parte sua lamenta il fatto di aver subito veti e si dice disponibile ad entrare in coalizione. Per ora dunque il campo largo a Sesto è compiuto a metà, come ci hanno raccontato gli ospiti e l'approfondimento di questa mattina: Sandra Nistri e La Nazione, Beatrice Corsi di Ecolò e Alessandro Martini di Casa Riformisti.
Diciamo che Sforzi ha trovato questo ampio consenso e al momento è appoggiato da Sinistra Italiana per Sesto, Movimento 5 Stelle che è entrato da poco e dal Partito Democratico. È stato particolarmente duro il percorso del Partito Democratico perché appunto c'era questa grandissima frattura al suo interno, con il 40% degli iscritti che sosteneva l'attuale facente funzione sindaco Claudia Pecchioli, e invece il partito, la segreteria, che candidava invece Giulia Barducci. Alla fine sono riusciti un po' a trovare la quadra, però appunto nella coalizione manca ancora Ecolò, che fin dall'inizio ha richiesto le primarie. Primarie che a questo punto non saranno fatte. Proprio stamani mattina è arrivato un comunicato congiunto delle forze che appoggiano Sforzi, in cui ribadiscono che le primarie non ci saranno e però fanno un appello a Ecolò perché possa proseguire il suo percorso nella maggioranza, nella coalizione di centro-sinistra. Quindi ora bisogna vedere cosa, magari ce lo dice Beatrice Corsi, insomma.
Sì, bene, apprendo adesso che sia stato inviato un comunicato. Noi oggi in realtà avremo un incontro con Damiano Sforzi, incontro in cui avremmo capito appunto se le primarie effettivamente sono escluse. Credo sia potesse essere un momento importante per la città. Mi spiace che si sia ritenuto che le cittadine e i cittadini sestesi non siano in grado di fare una scelta in un momento storico così poco incline ai processi democratici. Penso che sarebbe stato un dovere morale da parte soprattutto delle forze del centro-sinistra ampliare gli spazi di partecipazione. E invece così non è stato. Noi non abbiamo mai messo veti sul nome di Damiano Sforzi, ma abbiamo chiesto da subito le primarie per proporre un confronto limpido sui temi e su una visione diversa di città.
Noi siamo riusciti a Sesto, come altrove, a raggruppare tutta quella parte di centro, del centro-sinistra, che è oggettivamente indispensabile per far vincere il centro-sinistra a Sesto, ma come in tutte le altre parti d'Italia e della Toscana ovviamente. E questo è stato il motivo che ci ha spinto la Casa Riformista, e in questo momento i riformisti, perché vogliamo chiamarci così, è un'articolazione composita che mette insieme, e questo è abbastanza importante, unisce invece che dividere, anime del centro che si ostinano a non voler votare la destra. Questo è il punto importante per noi. Noi vogliamo essere una componente che sostiene e aiuta il centro-sinistra a vincere in tutte le realtà dove c'è bisogno, ma anche dove non c'è bisogno, perché è un discorso anche di testimonianza. Noi ricordiamoci che tra un anno andremo a votare alle politiche nazionali e di un centro-sinistra unito e più forte c'è bisogno dappertutto.
E a proposito di politica, oggi a Firenze c'era Carlo Calenda, leader di Azione, per l'inaugurazione della nuova sede appunto di Fiorentina. È partito: non c'è nessuna rinascita del terzo polo, ha detto Calenda. Renzi è stabilmente in campo largo, non so come fa Renzi, un futurista, cioè per Trump, per Kushner e per Schlein insieme, perciò ha una certa mobilità, ha detto Calenda. In ogni caso il contenuto viene prima di qualsiasi considerazione. Ci hanno chiesto di sottoscrivere la mozione, di farle dell'insieme, perché gli devo dire di no? Più Europa ha chiesto lo stesso, abbiamo detto di sì. Quando c'è una convergenza sui fatti, c'è convergenza con tutti, c'è addirittura le 5 stelle sul salario minimo, quindi bisogna sempre cercare di valutare nel merito. Però su quella roba lì abbiamo già dato, ha detto Calenda, che poi ha aggiunto: penso e questa apertura di Meloni a un tavolo con l'opposizione per affrontare le problematiche derivanti dalla guerra in Iran sia un'apertura tardiva, ma che va colta, perché il mondo, ha detto Calenda, sta saltando per aria per mano di tre pazzi. Ci metterei dentro Putin, oltre Trump e Netanyahu. Se poi incomincia il battibecco tra Meloni e Schlein, su cui ho usato per prima la clava, facciamo questa riunione, non se ne può più di questi battibecchi, ha detto Calenda. E a proposito di guerra, voi sapete che c'è tutto un dibattito in Italia e anche in Toscana, evidentemente, riguardo alla possibilità che settori, comparti, pezzi di industria, soprattutto in difficoltà, vengano riconvertiti sul fronte bellico. È un discorso del genere, ha cominciato a serpeggiare anche per quello che riguarda il settore della moda, che come sappiamo attraverso una crisi abbastanza marcata dalle nostre parti, e appunto c'è questa ipotesi, gira questa ipotesi. Buonasera e grazie di essere con noi, Paolo Fantapieghe, segretario UIL Toscana.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Cosa rispondete all'idea del neo presidente di Confindustria di convertire pezzi dell'industria della moda verso il settore bellico? Della difesa, noi, diciamo, insomma.
Noi non la riteniamo plausibile questa idea, non so per quale motivo è venuta il nuovo presidente di Confindustria, ma noi pensiamo che la Toscana è una delle principali capitali europee del sistema moda. Infatti ha una filiera che conta 800.000 lavoratori, più di 10.000 imprese, insomma, tra tessile, pelletterie, calzature e abbigliamento. Insomma, c'è una tradizione in Toscana enorme, pazzesca, lunghissima, insomma, può far risalire la storia a partire dal Rinascimento, insomma, ecco. E quindi abbiamo, come dire, un made in Italy pazzesco, e noi riteniamo che la crisi deve essere affrontata, come tante volte è avvenuto in questo settore, all'interno, tra tutti i vari stakeholders, capire come, che piano industriale fare, come riprogrammarsi, trovare degli investimenti oltre i pubblici e privati e ripartire, perché secondo noi ci sono tutte le condizioni affinché questo settore importantissimo, con i vari brand conosciuti in tutto il mondo, possa ripartire alla grande.
Partendo da questa considerazione ampliando così l'angolo di osservazione, è chiaro che il discorso viene fatto un po' su tutti i comparti, no? C'è questa idea, se vogliamo nemmeno tanto nascosta, di utilizzare la spinta verso la guerra o comunque le necessità della difesa o presunta tale per alleviare le sofferenze o rilanciare settori dell'industria, al di là anche del comparto moda. Su un discorso più generale, qual è la vostra posizione?
Guardi, noi sappiamo che l'industria, la manifattura oggi in Toscana a livello nazionale soffre un po', quindi è un po' in crisi, la produzione industriale è negativa ormai da molti mesi, da molti trimestri, però secondo noi vediamo che non c'è un piano d'impresa, ci dovrebbe essere un piano d'impresa, un piano di lancio, prima partendo da ciò che stiamo facendo e da quello che viene fatto, prima di pensare di andare ad altri settori e cambiare completamente nel settore dell'armamento e della difesa. Noi prima vogliamo vedere quello che può succedere, che cosa possiamo fare all'interno dei nostri territori, con le nostre filiere, con i nostri distretti, ma quello che manca, ripeto, è un piano d'impresa, un'idea di futuro. È inutile sparare e dire andiamo di qua o andiamo di là se non sappiamo cosa vogliamo fare, con quali risorse e dove soprattutto concentrarle queste risorse, e non pensare di mandarle a pioggia come è stato fatto fino negli ultimi anni. Secondo noi ci sono delle grandi condizioni, abbiamo delle maestranze ben preparate, ben formate, abbiamo delle capacità imprenditoriali interessanti e di esperienza. Non capisco di quale motivo non vogliamo metterci a un tavolo di confronto e insieme programmare qualcosa. Secondo noi ci sono tutte le condizioni di poterlo fare.
Grazie Paolo Fantapia, segretario UIL Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece, per un incidente ormai risolto, ancora 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 2 km nella stessa tratta in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili in direzione Mare, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassigna e code in uscita La Strassigna e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code sulla diramazione per Pisa in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, per ripristino della pavimentazione in pietra nell'area tra Piazza d'Azeglio, Via della Colonna e Via Farini fino al 5 aprile previsti restringimenti di carreggiate e sensi unici alternati. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective.
19.5, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio, sempre in attesa anche dei vostri messaggi al 342-8104-111 sul traffico, naturalmente Drive Time, ma non solo, a commento anche delle notizie che vediamo nella newsline. Nel capoluogo toscano si vive meglio in periferia, è quanto emerge da un seminario promosso dall'Istat in partnership con il Comune di Firenze che si è svolto presso la Biblioteca delle Oblate, patrocinato dall'USCI. Il seminario aveva l'obiettivo di fornire a istituzioni, amministratori e professionisti e cittadini una lettura chiara del disagio socio-economico a livello subcomunale, strumenti utili ad orientare politiche pubbliche mirate. Sandra Salvato.
Chi ha detto che il valore delle case basta a raccontare come si vive in un quartiere? A Firenze, ad esempio, alcune delle zone più costose coincidono paradossalmente con aree dove si registrano segnali di disagio socio-economico. È uno dei dati più sorprendenti emersi dal seminario dell'Istat dedicato al capoluogo toscano. Il concetto di disagio analizzato non riguarda soltanto il reddito. L'indice prende in considerazione 9 indicatori che descrivono la qualità della vita sociale. Tra questi, la presenza di anziani soli senza casa di proprietà, famiglie senza lavoro o pensione e livelli di istruzione più bassi tra la popolazione adulta. Proprio l'incrocio di questi fattori spiega perché alcune aree del centro storico risultino più fragili di quanto si pensi. Tra i quartieri con maggiori criticità compaiono zone come Brozzi, Le Piagge e San Bartolo a Cintoia, ma anche aree considerate tradizionalmente uptown come Poggio Imperiale e Bello Sguardo. A seguire, in una zona intermedia, si collocano Gavinana, Le Cure, Careggi e Varlungo. Si vive bene dunque con livelli bassi di disagio a Serpiolle, in Viale Europa, San Gervasio, L'Africo e l'area di Mantignano, Ugnano, Sollicciano. Secondo l'assessora ai servizi demografici Laura Sparavigna, tali dati sono uno strumento fondamentale per progettare politiche pubbliche più efficaci. Un punto condiviso anche dalla rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che li definisce strategici e funzionali a svelare le dinamiche che stanno cambiando il volto della città.
Allora, siccome siete timidi, ve lo do io il tema dei messaggi. Oggi, giovedì 12 marzo, sono passati 3 anni da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del Partito Democratico. E allora, fate voi un bilancio di questi 3 anni. 342 8104 11. 3 anni di Schlein, vi ha soddisfatto, non vi ha soddisfatto, poteva fare di più, poteva fare di meglio, ha fatto tutto il possibile, anzi è andata al di là del possibile. 342 8104 111. Intanto noi salutiamo e ringraziamo Michela Lonardi, Save the Children, buonasera.
Buonasera.
A cui non chiediamo Schlein, naturalmente, non si preoccupi, ma sentito dalla voce un certo imbarazzo. No, parliamo dei dati sulla devianza minorile, no? Perché sono usciti i dati dell'Istat e insomma voi fate un'analisi anche a livello regionale. Per quanto riguarda la Toscana sono in calo i minori segnalati per associazione a delinquere, però aumentano le segnalazioni per rapina e lesioni. Che quadro possiamo dare in generale di questi dati?
Sì, esatto. Noi nell'ultimo anno abbiamo realizzato una ricerca proprio volta a comprendere cosa si nasconde dietro al termine violenza giovanile, cercare di capire le cause più profonde che portano gli adolescenti ad agire in modo violento. Una ricerca che ci ha portato ad intervistare operatori della giustizia minorile, magistrati, operatori del terzo settore, così come anche esperti e gli stessi adolescenti che abbiamo incontrato in diverse città italiane. Cosa emerge da questa ricerca? Emerge che non c'è a livello nazionale un allarme criminalità minorile, bensì che quello che cambia è la qualità della violenza agita, che è più intensa, più efferata e anche più immediata, se vogliamo, proprio grazie all'utilizzo dei social, che diventano piattaforme tramite le quali organizzare degli agiti violenti, ma anche diffondere quello che è stato realizzato o fatto, insomma, l'agito violento. Dall'altra parte però abbiamo adolescenti che vivono un enorme vuoto educativo e relazionale, sono immersi in questa condizione di fragilità emotiva, di analfabetismo emotivo, e questo svuotamento affettivo in cui vivono, che sperimentano nella loro quotidianità sia all'interno delle famiglie ma anche nel contesto in cui vivono, sono, diciamo, un tratto comune che abbiamo riscontrato nei ragazzi intervistati in tutta Italia. Per quanto riguarda la Toscana, appunto, i dati che citavi raccontano che nell'ultimo decennio, tra il 2014 e il 2024, l'incidenza dei minori denunciati o arrestati per associazione a delinquere è diminuito, però dall'altra parte abbiamo un aumento dell'incidenza per quanto riguarda il reato di rapina, di lesioni, di rissa, di minaccia, ma anche per il porto d'armi. Quindi un'incidenza di minorenni denunciati o arrestati per questo reato che è aumentato leggermente in questo decennio. Se guardiamo anche ai dati del primo semestre 2025, vediamo che comunque l'incidenza per alcune fattispecie di reato, in particolare rapina, lesioni e il porto abusivo d'armi, è tra tassi più alti rispetto ad altre regioni italiane.
C'è una spiegazione per questo o è ancora presto? O la affidate, insomma, ai sociologi?
Allora, sicuramente, ecco, quello che emerge è che questo vuoto relazionale ed emotivo porta i ragazzi a agire anche violentemente, proprio per cercare di essere visti, cercare di essere ascoltati dal mondo adulto, che appare molto distante talvolta, sia le famiglie per cui questi ragazzi sembra che crescano da soli, molto spessi svuotati proprio di quello che è l'ascolto e l'accompagnamento familiare. Dall'altra parte anche la scuola sembra aver perso quel ruolo anche di contenimento, se vogliamo, no? dell'agito dei ragazzi, ma proprio la capacità di saper intervenire in quelle situazioni dove i ragazzi vivono difficoltà.
Cioè, ma il problema relazionale con i genitori è un problema quantitativo o qualitativo? Mi spiego, perché la mia impressione da osservatore così della società è che anzi i genitori di oggi stanno molto più con i figli di quanto non facessero quelli precedenti, ma probabilmente non esercita un ruolo genitoriale che i figli si aspetterebbero, cioè è prevalso il modello del genitore amico che poi alla fine, no, diluisce un po' il rapporto e rende meno solido, o no?
Sì, questo diciamo è un aspetto che è emerso in alcune interviste che abbiamo realizzato, quindi questa evoluzione del modello genitoriale verso quello che è il modello amico, incapace di porre anche dei limiti ai propri figli, e questo porta anche i ragazzi a non avere più diciamo una figura in grado di gestire anche determinate situazioni. E ci racconta ad esempio uno psicologo che abbiamo intervistato in Umbria, molto spesso il genitore porta il ragazzo dallo psicologo e chiede: occupatene tu, no? Quindi viene scaricato in qualche modo il ruolo genitoriale su altre figure, che può essere lo psicologo, come assistenti sociali, come i docenti o anche gli operatori della giustizia, quando magari viene appunto agito un reato e il minore entra in contatto anche con questo sistema.
Grazie anche per queste considerazioni, Michela Leonardi, Save the Children, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie mille, buona serata.
Allora, stanno arrivando copiosi i vostri messaggi sul compleanno della Schlein, che non ha compiuto gli anni in assoluto, ha compiuto gli anni come segretaria del Partito Democratico, oggi, 3 anni, vi ho chiesto, insomma, tanti messaggi sono arrivati, vi ringrazio intanto perché questo, insomma, come dire, in qualche modo mi rassicura e c'è qualcuno là fuori, come si dice, ma poi sono anche insomma messaggi interessanti. Allora, vediamo, ne leggo qualcuno, perché sono tanti davvero. Non sono soddisfatto, però a suo favore devo riconoscere tenere insieme un partito come il PD, che è veramente un'impresa. Questo scrive Luca. Schlein tiepida, se non inconsistente, totale mancanza di strategia, totale mancanza di programmazione. Questo quanto invece scrive Simone, il messaggio un po' più lungo, ma cioè, sono davvero tanti, quindi devo andare di fretta. Sarà contenta la destra, così resterà al governo. Il PD dovrebbe essere il partito dei lavoratori e del popolo, che aspetta la segretaria a imporre una patrimoniale, a alzare il salario minimo a 10 euro l'ora. Io prendo 5 euro l'ora, contratto firmato da CGIL, questo quanto dice Francesco. E ancora, ahimè, mediocre, la Schlein galleggia, ha detto pochissimo in favore della Palestina, ha scarso carisma, l'unica cosa buona è che ha tenuto insieme i cocci di un partito centrifugo, niente di più. Inoltre non capisco come abbia potuto accogliere Renzi, un errore madornale, io volevo qualcosa di sinistra. Questo ci scrive invece Stefano. Ora andiamo con i consigli e gli acquisti, come diceva qualcuno, no, un break, e poi torniamo anche con i vostri messaggi, ce ne sono tanti altri sul terzo anno di Schlein che si compie oggi alla guida del Partito Democratico. 342 8104 111.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Controradio.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time.
E veniamo alle altre notizie, poi leggiamo altri messaggi tra quelli copiosi che stanno arrivando sui 3 anni della Schlein. Nel 2025 in Toscana sono stati segnalati 2.172 episodi di aggressione agli operatori sanitari, con 2.200 operatori coinvolti. Questo quanto si apprende dalla relazione Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, diffusa dal Ministero della Salute. Le donne sono quelle che hanno subito più aggressioni, 1.589 rispetto agli uomini, 575 in 500 182 casi è trattato aggressioni fisiche, 1700 verbali, 105 quelle contro la proprietà. La violenza contro i medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave, purtroppo in crescita, che rischia di mettere in discussione non solo la sicurezza di chi lavora nella sanità, ma anche il diritto alla cura di ogni cittadino. Questo è il commento dell'Ordine dei Medici di Firenze. Veniamo alle questioni dell'urbanistica, di Firenze, perché oggi è stato presentato un documento da parte del Laboratorio Firenze in cui si chiede nuovamente che Palazzo Vecchio ascolti le richieste che erano state fatte dopo un'assemblea partecipatissima lo scorso mese di gennaio, vale a dire una moratoria rispetto alle vicende urbanistiche più contrastate, no, in questo momento, ed anche una variante di salvaguardia. Ci dice tutto Massimo Massa, che è un professore universitario di urbanistica ed è di Italia Nostra.
Cioè, la moratoria significa sospendere l'attuazione del piano urbanistico comunale per una serie di aree che all'incirca, secondo calcoli approssimativi, non sono neanche la metà del piano, saranno il 25-30% delle previsioni del piano. Quindi la gestione del piano può proseguire per le cose minori e per tutta una serie di operazioni che non hanno rischi, come quelle che abbiamo visto, OGR, Cubo, San Gallo, eccetera. Noi vorremmo bloccare quel tipo di operazioni lì. E questa è la moratoria. Poi c'è un secondo atto che può essere tutto questo viene fatto applicando le leggi, anzi ci sono delle leggi come la legge regionale toscana che in un certo senso sollecitano una verifica continua. La variante di salvaguardia, che è l'atto complementare alla moratoria, deve essere la previsione alternativa su questa quantità di aree diciamo di cui noi chiediamo una diversa previsione in sostanza, e questa è una cosa che può creare dei problemi, perché significa cambiare anche radicalmente certe norme, per esempio le norme sugli oneri di urbanizzazione, che sono al momento poco proporzionali all'impatto che molte trasformazioni hanno sulla città.
Messaggio interessante, non firmato però, riguardo ai 3 anni di Schlein, no? Che dice: il fatto è che questi ultimi 3 anni sembrano lunghi quasi 30 e la Schlein è sempre uguale a quando è stata eletta e quindi inadeguata. Questa è un'angolazione interessante. Altro messaggio, vediamo Cosimo, che dice: la Elie Schlein non sa parlare al popolo del PD. Altro messaggio, Francesco, che scrive: brava Elie, ma il resto del partito è rimasto pressoché uguale, è cambiata la linea ma l'apertura verso la società civile pressoché no, chi votò alle primarie voleva un partito più liquido, invece è tutto uguale. Come vedete, insomma, pareri contrastanti, però molti critici, no? Critici, non credevo dal nostro ascolto, critici nei confronti della segreteria Schlein. Continuate, c'è 342-8104-111. Intanto vi dico che dopo il grande successo di Beata Angelico, la Fondazione Palazzo Strozzi ospita una delle più grandi mostre mai dedicate a Marc Rochko, indiscusso maestro dell'arte moderna contemporanea, a cura di Christopher Rochko e Elena Geuna. Rochko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito appositamente per Palazzo Strozzi, per celebrare il legame speciale tra l'artista e Firenze, con due sezioni speciali a San Marco e alla Lorenziana. Chiara Brilli ne ha parlato con il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino.
Una grande mostra internazionale, però ci fa capire quanto uno dei grandi maestri della modernità abbia dei legami fortissimi con il Rinascimento e con la nostra tradizione, al punto da dimostrare appunto come l'arte fiorentina sia stata un fattore detonante in grado di cambiare i linguaggi della pittura astratta. Questo è quello che è successo con Marocco e col suo rapporto con Firenze, e questi sono esattamente i temi della mostra. È stato uno sforzo molto importante, ma un percorso così originale, così unico, ha reso possibili i prestiti eccezionali dai più grandi musei del mondo, e davvero, ecco, credo ci abbia illuminato un nuovo aspetto su questo grande maestro.
È sempre interessante il dialogo che Palazzo Strozzi intraprende con gli artisti e le artiste per gli allestimenti degli spazi e la creazione anche delle opere all'interno di questi, ma in questo caso c'è anche un prolungamento in altri luoghi di Firenze storici.
Sì, per sottolineare questo rapporto è stato importante allargare la mostra con due sezioni satelliti a San Marco, quindi creando un rapporto tra i dipinti di Rothko e gli affreschi di Angelico, che hanno portato Rothko sulla strada di questa nuova astrazione, e con San Lorenzo, Biblioteca Laurenziana, l'architettura di Michelangelo, che fu il punto di partenza appunto per i Seagram Murals, questo grande ciclo di dipinti che poi Rothko non consegnò mai, ma appunto ispirato dall'architettura claustrofobica di Michelangelo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera dedichiamo al lavoratore Labeco di Siena, come sapete vertenza lunga che si è chiusa di fatto con la chiusura della fabbrica alla fine del 2025, però con questa prospettiva di reindustrializzazione che parte anche, diciamo che ha uno degli elementi, anche un meccanismo di formazione curato alla regione Toscana, oggi peraltro primo giorno di formazione regionale, per l'appunto su misura, nata al tavolo di crisi. E allora noi ne parliamo con la segretaria della FEON di Siena, Daniela Miniero. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Come è andato il primo giorno di scuola?
È andato abbastanza bene. Stamattina si sono riuniti il primo gruppo di lavoratori, sono delle classi da 15, e è stato fatto soprattutto un lavoro di curriculum, e ora partirà la vera e propria formazione generica che riguarda il primo pacchetto, mentre il secondo e il terzo pacchetto di formazione sarà dedicato e cucito su misura su quella che sarà la futura attività industriale che verrà portata nel sito di Viale Toselli.
Ecco, da questo punto di vista ci sono delle novità?
Da questo punto di vista l'unica novità che c'è è che abbiamo una convocazione al MIMIT per il 28 aprile, data in cui speriamo di poter avere qualche notizia in più rispetto all'identità del reindustrializzatore. Ci sono sempre questi tre soggetti interessati, ma non sappiamo molto altro, anche perché fine marzo, inizio aprile dovrebbe finire la fase dello svuotamento dello stabilimento, poi dovrebbero partire i lavori di bonifica, tra cui appunto la sostituzione dei tetti di amianto in pannelli fotovoltaici. A quel punto ci auguriamo che, così come la regione ovviamente ha fatto e sta facendo la sua parte, il governo ha acquistato lo stabilimento, ora ci aspettiamo che i due advisor, ovvero Cernet per la parte aziendale e Invitalia per la parte, diciamo, statale, portino un soggetto credibile che possa effettivamente rilanciare l'attività industriale a Siena.
Io colgo l'occasione naturalmente anche per invitare gli ascoltatori, a qualora non l'avessero già fatto, ad ascoltare il podcast che abbiamo dedicato proprio alla vertenza della Beco nella serie sul lavoro operaio, no? In Toscana, lavorare la vita, la trovate sul nostro sito e la pagina dedicata nell'ambito della sezione podcast. E parto da quello perché insomma quel giorno ho registrato una voglia da parte dei lavoratori di crederci, no? In un futuro possibile. Com'è il morale ora tra i lavoratori?
No, allora c'era tanto entusiasmo, anche perché anche se a piccoli passi vedono che comunque si sta componendo quel puzzle che dovrebbe poi arrivare a definire, diciamo, il punto più importante dell'accordo quadro. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre detto dall'inizio, da quando a quel tavolo ministeriale fu rappresentata da parte dell'azienda la chiusura del sito di Siena, l'abbiamo detto allora e abbiamo continuato a dirlo, che Siena non può chiudere, non può chiudere non soltanto per i 299 lavoratori, ma perché questo rappresenterebbe veramente la morte industriale di quel territorio. Ci abbiamo creduto, ci crediamo e vigileremo tutto il percorso fino a 31 dicembre 2027, fino a che appunto non ci sarà effettivamente quantomeno un percorso tracciato per una reindustrializzazione.
Grazie Daniela Miniero, segretaria Fion Siena, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Allora, io prendo in prestito il titolo dell'ottima trasmissione dell'ottima Giustina Terenzi per dire bravo chi ascolta, perché siete stati veramente bravi, tantissimi messaggi sul tema che ho posto, cioè i 3 anni di Schlein alla guida del PD, non li posso leggere tutti, ne leggo però almeno qualcun altro. Io ho votato Schlein con grandi aspettative, ci dice Carla, che fa outing quindi, ma anche con l'entusiasmo di chi confina un cambio di passo. Il cambiamento non c'è stato, la sinistra che lei rappresenta si è sempre più immobilizzata, ma non riesco a pensare che la responsabilità sia soltanto sua. Poi il messaggio è anche più lungo, ma non abbiamo tempo di leggerlo. Silvia cosa ci dice? Lei e tutto il PD avrebbero potuto cavalcare argomenti importantissimi, li hanno serviti su un piatto d'argento, invece nulla, il nulla è il nulla, questo secondo appunto Silvia. Insomma, tanti altri messaggi, ahimè mediocre, la Schlein galleggia, ha detto pochissimo fuori la Palestina, scarso carisma, l'unica cosa buona, ha tenuto insieme i cocci un partito centrifugo, niente di più. Questo è un altro messaggio che è arrivato da Stefano. Questo è quanto, io vi dico solamente l'ultima notizia, vi do, è stata battuta poco fa dall'agenzia, il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko riceverà le chiavi della città di Firenze, accadrà il 20 marzo alle 12 in sala degli elementi a Palazzo Vecchio. Una notizia estesa la trovate sul nostro sito controradio.it. E vediamo le previsioni del tempo. Domani sulla Toscana nuvoloso, notte tempo al primo mattino per nuvi basse in rapido dissolvimento fino a cielo sereno, nel pomeriggio locali e temporanei addensamenti sui rilievi centro-meridionali, in Appennino associate a possibili brevi rovesci temporaleschi a carattere sparso isolato, i venti sono deboli prevalentemente orientali e i mari poco mossi, le temperature infine in lieve calo le minime in aumento le massime. Davvero tutto, una buona serata a Domenico Guarino, la linea va a Milano per il GR Network, ciao ciao.